la gioia di Giovanni Folesa, un Michael Jackson bambino nei Jackson 5, questa You Have Changed.
Io lo ascolto quasi tutti i giorni, ecco. Ci lavoro benissimo con Michael, Jackson sottofondo.
Allora, insieme a me c'è, oltre a Giovanni Folesa, stamattina c'è il professor Gianluca Floris e abbiamo in linea, vedi, proprio per fare un favore a Gianluca Floris, che è un grande fan, Sergio Frau.
Evviva!
Buongiorno Sergio Frau.
Buongiorno. Buongiorno. Passare da Michael Jackson bambino a un rudere come Frau, fare un salto, niente male.
Un rudere che si occupa di ruderi, peraltro, anche.
Sì, per sembrare un po' più giovane.
Esatto. Allora, Sergio Frau, autore del libro che ha sconvolto la visione dell'archeologia sulla Sardegna, Le colonne d'Ercole.
Che anno è questo libro?
Le colonne è del 2002 e siamo alla 13ª ristampa.
Quindi 18 anni, è maggiorenne. Quindi è una teoria maggiorenne a questo
Io
punto.
Io posso essere interrogato sulla materia perché l'ho studiato a fondo con papà. Sì,
Gianluca ricorda che con suo papà ha studiato letteralmente il suo libro pagina dopo pagina.
Anch'io.
Non abbiamo dubbi. Ecco, tra l'altro questo libro ritorna prepotentemente d'attualità perché la settimana scorsa praticamente è stato dedicato a questa teoria delle colonne d'Ercole che cambia tutta la prospettiva della storia dell'età nuragica e della Sardegna, una puntata speciale di Sapiens dove il geologo Tozzi, grande comunicatore di cose di scienza, mi sembra abbia sposato in pieno la tua teoria, Sergio.
Se vogliamo credere a Platone, il Platone che esce dalle colonne d'Ercole, che ci racconta che c'era una grande isola, da quest'isola si arrivava ad altre isole, al mare e alle terre che quel mare circonda, beh, si viene a sbattere sulla Sardegna. Se poi ci si vuole intignare su Atlantide, l'isola delle mille fantasticherie, nata perché non si capiva niente, perché si usciva al di là di Gibilterra e bisognava arrivare a Cuba o in Gran Bretagna, che è difficile che una delle due governasse l'intera tirrenia, come scrive Platone.
Sì.
Quindi io faccio lo scriba di un Platone, ma non più un mistero ma un malinteso.
Ecco, io non ho mai capito come è nata però la scintilla, la visione, il guizzo, l'intuito di questa teoria in te.
Te lo dice Follesa, perché interroghiamo Follesa.
Allora, il frauologo
è Floris.
È Floris. Allora,
sì, però sulla scintilla come è nata, noi rimanemmo affascinati anche dal calcolo delle distanze, delle citazioni classiche che collocavano realisticamente le colonne d'Ercole là dove le ha collocate Sergio Frau, correlato con una serie di mi corregga Frau, che da una serie correlata dal fatto che all'epoca i greci potevano navigare solamente sotto costa perché non avevano le capacità e le conoscenze per navigare nel mare blu, diciamo, invece i fenici sì, e c'è tutto il bellissimo discorso sull'oracolo delfico che praticamente nelle sue risposte, se gli portavi abbastanza soldi, ti dava delle mappe per passare le colonne, le secche, insomma è molto affascinante, è un romanzo, a me è piaciuto molto.
È scritto da un giornalista.
È la creazione di un mito, perché poi l'altro aspetto interessante rispetto alla teoria è che finalmente la Sardegna potrebbe costruire, può costruire se ne ha voglia, un mito, però mi sembra che in realtà molti sardi cerchino di remare contro se stessi, mi sembra.
Come
no?
Sempre.
No, certo. Frau?
No, ma non è molto, sono i cascani della banda Santoni che io mi sono costretto, no, che mi sono stato costretto a occuparmene per il giornale,
sì,
e per l'anfiteatro, Podera per Morte, per Stuviceddu, Palazzinara, per tante cose, e quindi tu sapete meglio di me come funzionano le cose in Sardegna. Mi è bastato un pregone di Santoni che ha scatenato i suoi uomini e ancora la sto pagando, ma non c'ho, sinceramente, essendo arrivato alla 13ª edizione, secondo me metà delle ristampe sono andate in Sardegna, Molti sardi sono con me.
No, anche posso testimoniarlo anche dalle reazioni che ha avuto questo speciale televisivo sui social, nei commenti tra le persone. E, tra l'altro, ha avuto, voglio dire, l'endorsement di illustri accademici dell'Accademia dei Lincei. Insomma, cioè, non è che insomma.
Sì,
il tuo fan club è prestigioso.
No, guarda, è un libro che piace soltanto a chi si diverte a ragionare. Se poi ci stanno dei malumori perché queste cose disturbano, quel che si è sempre detto per tutto il Novecento, io sono stato il primo ad attaccare l'Illio nel 99 sul fatto che i sardi non navigassero, da Pontefice Massimo, ma poi siamo diventati grandi amici. 3 mesi dopo l'Illio mi ha dato il premio Lao Silesu, abbracciandomi e dicendo che i sardi si navigavano.
E questo dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, che persona era l'Illio, perché il grande uomo di scienza deve essere anche pronto a ricredersi.
Sì, ma anche che fantastico personaggio, perché tipo il Papa che abbraccia quel rompiscatole di Francesco d'Assisi.
Sì, certo.
No, e siamo rimasti sempre amici, lui ha scritto bene di me. Poi ovviamente la mia ricerca ha pagato lo scotto di Atlantide e l'isola delle fantasticherie all'inizio.
Sì, certo.
Oggi io sono talmente ben supportato dagli autori antichi e dalla geometria e dalla geografia che si capisce bene che questa è l'isola di Atlante e non Atlantide, che appunto nasce al di là di Gibilterra.
Certo.
L'isola di Atlante ha 15 autori greci antichi, ma da Omero fino a Diodoro Siculo, che dicono che era al centro del mondo. Io ho fatto quest'altro peccato di provare a misurare sul 40° parallelo con Onfalos quest'ultimo libro, e la Sardegna è spacca esattamente al centro il 40° parallelo, che gli antichi definivano la linea degli Olimpi. Perché la definivano linea? Perché c'è l'Olimpo, la capitale degli Ittiti, il Caucaso di Prometeo, l'intera via della Seta fino a Pechino sul 40° parallelo, ma anche dall'altra parte, subito dopo le Baleari, c'è Toledo, che è l'ombelico di Spagna. Ora, possono essere tutti casualità, però casualità a cui hanno creduto 15 autori greci.
Non da poco.
No, capito, per cui io fin dall'inizio, se devo mettere su un piatto Omero e Platone e dall'altra parte Santoni, Usai e Stiglitz, tu capisci che la scelta è inevitabile.
La scelta è quasi inevitabile.
Intanto devo dire una cosa, che abbiamo Benoni che ha in mano un pennellino, sembra un archeologo,
sta spolverando
il suo mixer, proprio come fanno tutti gli archeologi.
Sì, è un mio tic, ragazzi, io dipingo mentre parlo, dipingo.
Però la domanda sulla comunità scientifica che studia l'archeologia.
Parlo un po' più forte.
Allora, grazie. La mia domanda che ti voglio fare è lo stupore che tutti noi che abbiamo realmente studiato tutti i rimandi che tu davi col tuo primo libro, poi Onfalos è stato una precisazione importante, però gli scienziati non rispondono mai sul merito. Cioè, tu porti degli elementi che sono letterari, però sono le fonti che abbiamo dell'epoca, appunto abbiamo detto del Platone ma anche di altro,
e loro rispondono e vogliono le prove.
Non c'è una risposta sul merito.
Ma la prova è la Sardegna stessa,
esatto.
Scusami,
esatto.
Cioè, se Platone ci dice allora, normalmente, appunto, se non dobbiamo ragionare con deformazioni di antipatia nei miei confronti, o perché sono scomodo, perché forse costringo a ripensare alcune cose, io già nel primo libro c'erano 2000 punti interrogativi, quest'altro pure. Le prove In archeologia di solito, se una fonte coincide col reperto, uno brinda, certo, non si mangia quello che il mi fegato, chiedo. Non si mangia il fegato.
Certo.
Se tu c'hai un Platone che ci dice che questa grande isola di Atlante governava sull'intera Tirrenia, a un certo punto sfida l'Egitto e ci abbiamo Medine Tabu che racconta l'intera saga sardana, c'aveva tutti i metalli, mio padre lavorava all'AMI, l'azienda minerali metallici italiana, penso di essere stato concepito a Nebbida. I metalli so tutto,
erano di casa, diciamo, sono di casa tutto.
No. I vecchi più vecchi, mia zia Lidia scintillante, morta a 106 anni, per cui tutto quello che è strabiliante e che sembravano
miti quasi, leggende,
un termine tecnico, puttanate di Platone,
sì.
In realtà in Sardegna diventa assolutamente normale,
sì.
Normale.
L'isola con i tre raccolti, piena di torri, di castelli.
Però non ci piace raccogliere, non ci piace neanche ci piace sentirli alcune cose, però non ci piace crederci. È un po' come se noi facessimo una lotta contro noi stessi alla fine, perché c'è tutta una fetta di opinione pubblica che comunque è lì a raccontare delle cose o comunque a non sognare. Neanche quello.
Guarda che per sognare io ti facevo un libro porno che ne vendeva molto, esatto, molto di più, capito? Cioè, volendo.
Certo.
Quindi questo qua è una grande operazione fatta con molta umiltà da un giornalista bravo,
sì,
parlandone momentaneamente vivo, che è sempre stato mandato dai migliori archeologi del Mediterraneo per fare dei servizi.
Sì.
Stavolta io l'inchiesta l'ho fatta interrogando gli antichi e capendone la logica. È chiaro che se ti dico guarda vai a Quarto e tu invece vai a Sesto non troverai mai lo stagno di Moventardus, no?
Ecco, c'è questa grande questione di questa civiltà che viene di fatto sconfitta da un evento catastrofico, da questa onda di tsunami o quello che è, che sommerge con il fango tantissimi nuraghe, e tu hai fatto un lavoro straordinario di documentazione dall'alto con i droni, dove hai fotografato centinaia di nuraghi nella zona costiera della Sardegna sud occidentale, correggimi se sbaglio, completamente sommersi.
Diciamo che lì abbiamo un antefatto, i primi due anni prima della tragedia dell'Oceano Indiano,
sì.
Sempre la banda Santoni pensavano che io parlassi di un certo tsunami, un personaggio della Deletta. Poi si è capito che lo tsunami esiste,
sì.
E io nel primo libro, proprio per cautela, perché l'unico che era veramente ben protetto era Barumini, ponevo il fatto di come mai avevi un colosso del genere che era coltivato a fave, sepolto dal fango, dove l'Illio entrava pensando che fosse una grotta per catturare civette, le strias, no?
Sì.
E quindi citavo solo quella cosa e ponevo questa cosa come ipotesi. Questa ipotesi è piaciuta molto a Mario Tocci due anni dopo e ha fatto già un programma che interessantissimo, però il discorso interessantissimo pure perché abbiamo un minuto, vi racconto un aneddoto.
Sì, racconta.
È andato in contemporanea con Rai 1, un fantastico di Rai 1, dove c'era Lorella Cuccarini che faceva lo striptease, e lo share di Lorella Cuccarini era 19% in Sardegna. Mario Tozzi legge Platone 31%. Ed è, questa è una delle grandi soddisfazioni, e quindi quando diciamo che non interessa l'argomento, interessa.
E come se interessa?
Il discorso, tornando al noi abbiamo tre fonti importanti. Platone che dice in un giorno e in una notte, Zeus per rendere migliori gli abitanti di quest'isola che si erano troppo insuperbiti, li colpì con dei cataclismi marini, uno. Omero che ha un'isola che è un avatar dell'isola di Atlante, che è l'isola dei Feaci. Tenete presente che l'isola dei Feaci è sempre stata considerata Corfù, in quanto quelli di Corfù, che è sempre il 40° parallelo tra parentesi, dicono, hanno sempre detto di essere Feaci loro, ma anche gli italiani di Little Italy dicono che sono Feaci, perché sono italiani, ma non è certo. L'Italia, Little Italy. In realtà Nausicaa, ci dice la figlia del re, la principessina reale, dice Ulisse, noi siamo lontani, lontani nel mare, mai nessuno arriva da noi. Pagherà cara l'ospitalità a Ulisse il fatto che viene riaccompagnato nella sua Itaca proprio dai Feaci. E Omero dice, uno schiaffo di Poseidone colpirà la vostra civiltà, un gran monte seppellirà le vostre cose. Sì. Allora, e due. Terzo, abbiamo Ramses III, e questo l'ha scolpito, e teniamo presente che tutta la storia di Atlante ci arriva a Platone di quarta mano dall'Egitto, e dice una grande onda è uscita dall'oceano, non la loro civiltà è distrutta. Nei miei libri c'è tutta questa documentazione, ma stranamente manca in quella di Ugas, perché forse mi dava ragione a me. Cioè, lui ha fatto le pagine gialle di Cerdana porta per porta e poi non dice questa cosa. E un'altra cosa importantissima che scrive Sergio Donadoni, che ha scritto Sergio Donadoni, che dice i popoli vengono divisi nord, sud, est, ovest, tranne gli Sciardana, che vengono collocati come centro. E Donadoni, questo vi parlo di 20-30 anni fa, vorrà dire anche una posizione geografica, punto interrogativo. Ecco, queste due cose che sono i due assi di briscola per avere un treppiedi sul perché poi Ettore Trogi, non io, a cui ho messo a disposizione un drone, abbiamo fatto quella verifica, e se verificando si è fatto sempre termine tecnico, un mazzo così, perché ogni volta col drone devi andare al centro del nuraghe, sepolto, sperare che non venga il vento e fare quelle riprese che abbiamo fatto per la prima, e abbiamo fatto vedere per la prima volta un centinaio di nuraghe totalmente sepolti.
Sì, ed è sconvolgente.
Tutti colpiti da sud verso nord.
Certo.
Fino alla Giara. La Giara fa da diga. Se voi salite da Gesturi verso la Giara, fino a 570 metri d'altezza, la strada che è scavata nel costone è tutta tappata di fango, le pareti lì. Improvvisamente ritorna fuori la roccia, guardi verso Cagliari e vedi che lì c'è una montagna che l'ha protetta.
Sergio, cosa serve per stabilire la qualità, la tipicità di questi fanghi e capire ancora meglio se questi fanghi...
L'intelligenza innanzitutto.
Sì, no, voglio dire, qualche conchiglia non l'avete trovata in mezzo a questi fanghi, in mezzo a questi nuraghi.
Il Campidano era un canyon di mare, quindi conchiglie ne sono dappertutto, quante ne vuoi.
Certo.
Tieni presente che a Pompei per 240 anni hanno pensato che non ci fossero stati morti, poi improvvisamente hanno trovato dei vuoti nella pomice, li hanno riempiti di resina e sono riusciti a capire che c'era una serie di persone che erano morte proprio a Ercolano lì. Tu li vedi Usai e Stiglitz usare questi sistemi?
Ma più che diciamo contrastare.
No, scusate, il problema è che Sergio Benoni ha una faccia molto preoccupata perché abita al Poetto. Quindi, no. Se arriva un altro tsunami, lui è il primo.
Per me è finita.
L'unica è metodi all'antica: metti le mani lì e tieni duro.
Esatto, io tengo duro. Sergio, a me piace soprattutto immaginare su che cosa stai lavorando tu adesso, perché conoscendoti, immagino che insomma le tue investigazioni nell'archeologia stanno continuando. Cosa ci dobbiamo aspettare ancora da questa tua ricerca?
Io mi aspetto che il Covid aiuti la lettura di Onfalos innanzitutto e che ve lo faccia digerire del tutto, perché io so di averla fatta grossa, ma quello è un verbale molto importante, perché Atlante è il centro del mondo, ma non è il centro del mondo solo per noi o solo per questi 15 sciroccati. Tu ritrovi queste isole sacre che ci diceva Esiodo in tutte le culture del passato, ma sempre rimpianto come un primo centro che poi è sparito, e poi questo stesso concetto viene spartito e ognuno si fa il suo. Cioè Delfi nasce nell'ottavo secolo avanti Cristo, cioè noi veniamo dal sesto millennio, al settimo.
E quindi cosa significa essere...
Mentre, scusami, finisco un attimo questa cosa. E Delfi era organizzata, che c'era il tempio, c'era l'etnia dei Siracusani, dei Tebani, degli Spartani, e così in Sardegna, e lo vedi dalle mappe anche di linguistica, nella parte della Sardegna che non è stata colpita, c'hai uno che ti fa i cesti col midollino, quello a fianco te lo fa con la spodelo, cambia la cucina, cambia la parlata, ed è molto interessante, perché io penso che il prototipo iniziale sia stata la Sardegna, di 100 etnie, Kentu Contas, Kentu Berritas, che però poi vedi tutti uniti a Sant'Efisio piuttosto che a Redentore, con il bottone della tradizione sarda, che io al Museo di Sorgono faccio vedere che è un nuraghe.
Cioè, sì, certo.
Quel bottone a Vetulonia, in tombe etrusche, lo trovi con quattro torri e una torre più alta, al Museo di Sassari, e così, e piano piano si semplifica e diventa quel bottone che... E quindi...
Che è elemento unificante di tutti i costumi della Sardegna.
Ma sì, ma è emozionante questa cosa, perché quando vanno a carezzare il mare da Cagliari a Pula per quattro giorni, io sono frau di Pula, come è cosa, quindi non ho visto nascere queste cose. E cioè sembra veramente una preghiera che il mare se ne stia buono.
Sì. Sergio, noi rimarremo volentieri a parlare con te per ore e ti invito a venirci a trovare la prossima volta che sei da queste parti, perché è veramente bello ripercorrere con te queste storie.
Voglio dire soltanto una cosa col discorso delle prove.
Dici.
Le prove le avete sotto gli occhi, perché basta andare al museo di Villanova Porro e ci stanno tre piani di robe trovate negli scavi di Genna Maria.
Sì.
Bacili di bronzo, strumenti di lavoro, e la stessa cosa Villanova Franca su Mulino. Ecco, queste cose qui non appartengono alla storia dell'uomo, se uno se ne vada lasciando tutta la sua roba lì.
È chiaro.
Le trovi a Pompei.
Certo.
Quindi, le prove ci sono, bisogna vedere se qualcuno le vuole guardare.
E bisogna scavare, bisogna volerle guardare, hai ragione. Ciao Sergio,
grazie,
alla prossima.
Ciao,
grazie a voi.
Ciao.
In bocca al lupo, ciao.